Lodelo, lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Buonasera a tutti, grazie per esserci e stasera come introduzione alla preghiera del cuore vedremo la sesta domanda che Gesù fa nel Vangelo di Marco. Il passo è Marco 3, 20-21. Andò a casa e si radunò di nuovo una tale folla che essi non potevano nemmeno mangiare pane. Presa la notizia, i suoi si misero in cammino per prenderlo, perché dicevano: ha perso la testa. Giunge sua madre con i suoi fratelli e, rimanendo fuori, lo mandano a chiamare. Una folla era seduta attorno a Gesù. Gli dissero: ecco tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano e stanno lì fuori. Egli risponde loro: chi sono mia madre e i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, dice: ecco qui mia madre e i miei fratelli. Chiunque compie il disegno di Dio, questi è per me fratello, sorella e madre. La parola del Signore che abbiamo ascoltato, la domanda di Gesù: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? È una domanda famosa, tutti conosciamo il passo. Stasera lo commenteremo ancora, però con il vantaggio di fare delle domande. Da questa unica domanda di Gesù ne scaturiscono altre 9 che io vi proporrò, ma non dobbiamo cercare di dare la risposta subito, perché in questo caso sarebbe una risposta razionale, una risposta che viene dalla mente, la mente mente, e quindi sarebbero risposte dettate dalla paura, dal bisogno, dalle varie situazioni della nostra vita. Lasciamo che queste domande navighino dentro di noi, perché la risposta arrivi da sola. Oscar Wilde diceva: tutti siamo buoni a dare risposte, ma ci vuole ingegno per fare delle domande. E allora queste domande le lasceremo girare durante la preghiera del cuore, non cercando risposte, ma la risposta dovrà venire dallo stomaco, dalle nostre viscere, dall'anima. Come inizio abbiamo 2 quadri. Il primo quadro è quello di Gesù che ritorna, andò a casa. Questa casa non si sa dov'è, se Cafarna o se Nazareth, se ritorna Gesù in questa casa dopo che lui ha rotto con l'istituzione giudaica. Siamo al capitolo 3, Gesù cosa ha fatto precedentemente? Ha rotto con l'istituzione, non si trova bene, e Gesù costituisce un nuovo Israele. Chiama i 12 perché si riuniscano intorno a lui e poi li manderà a predicare e a creare questo nuovo Israele, questa nuova Chiesa. Ha rotto, questa notizia si spande in un battibaleno, come dall'altro una freccia scocca, vola veloce di bocca in bocca, canta De André. E tutti, molta gente, comincia a seguire Gesù, a cercarlo, per ascoltarlo e per beneficiare dei segni dell'evangelizzazione, le guarigioni e le liberazioni. Questa gente quindi segue perché sente questo desiderio di libertà, questo desiderio di pienezza di vita che viene manifestato nella predicazione di Gesù. La predicazione di Gesù non riflette più l'antica predicazione degli scribi, che era una predicazione copiata, diciamo, dai bignamini dei vari rabbi, ma è una predicazione, di fatti dice, tu predichi con autorità, da dove ti viene, non da un libro, ma da questa comunione con il Padre. Io vedo fare le cose al Padre e le faccio, io ascolto il Padre e riferisco. Quindi questa gente lo segue. Gesù, ecco, qui si dice che c'era questa folla. Dove c'è Gesù c'è sempre tanta gente. Quando non c'è nessuno, facciamoci un punto di domanda. Non è che la gente non crede più, non è. E Gesù ha detto che la messe è tanta, ma gli operai sono pochi. Quindi c'è questa messe tanta e attorno a Gesù c'è sempre tanta gente. Gesù cosa ha fatto? Ha portato questi apostoli, questi dodici, li porta in questa casa perché voleva istruirli. Gesù fa un insegnamento ad extra per tutti e un insegnamento ad intra solo per i dodici. Questo lo abbiamo capito bene nelle parabole. Le parabole non sono i raccontini, le parabole sono un insegnamento, un messaggio che Gesù dà perché tanti non capiscano, perché proprio vengano, soltanto chi ha l'orecchio allenato possa capirlo. Però ecco, poi noi vediamo che quando poi entrano nella casa, Gesù spiega loro le parabole, le spiega. E in questo caso forse voleva spiegare la parabola, voleva farli entrare, ma non riescono a mangiare il pane. Questo pane non è il pane fisico, ma praticamente è il pane della parola. C'è tanta gente, c'è tanto da fare che non riescono più a studiare la parola di Dio. E questo primo quadro termina così. Inizia il secondo quadro. Il secondo quadro che è costituito dai parenti di Gesù. La notizia si è sparsa. E che Gesù ha rotto con l'istituzione, si è sparsa la voce che sta entrando in questa, tra virgolette, scomunica, e allora la madre e i fratelli si muovono per andare a prendere Gesù. Loro non vogliono, non vanno da Gesù perché vogliono parlare, vogliono capire che cosa sta facendo Gesù. Per loro quello che ha fatto Gesù è sbagliato. Siamo una buona famiglia, loro sono vittime, diremo, dell'istituzione, e quindi loro lo vanno a prendere perché dice, è impazzito, ma che cosa gli è venuto in mente di fare questa cosa? Andiamolo a prendere, andiamolo a requisirlo, andiamolo ad acchiapparlo, arrestarlo, se così si può dire. E loro vanno perché non comprendono questa scelta, sono vittime dell'istituzione e che sono la gente più pericolosa, perché fa male all'istituzione stessa. Ieri sera, se vi ricordate, abbiamo parlato della vedova, si parlava a tavola di questa vedova così buona, ma così brava, che ha dato tutto quello che aveva ai preti, date tutto. E io ho detto, ma no, questa è una vedova malvagia. Poi l'ho chiusa lì perché è inutile, poi si entrava in una polemica. È una vedova malvagia, vittima dell'istituzione. Il tempio doveva campare gli orfani e le vedove, e lei invece cosa fa con quei pochi soldi che c'ha? Campa il tempio. Ma in questo modo, ecco perché malvagia, ha determinato la fine del tempio, perché ognuno, ogni realtà, ogni persona, ogni istituzione ha un compito ben preciso affidato da Dio. Se non si realizza quel compito, se non si realizza, ecco, le cose cadono, le cose finiscono. Ecco l'importanza di conoscere i nostri talenti, i nostri carismi e soprattutto perché siamo in questo mondo, che cosa dobbiamo realizzare. Quando siamo vittime di una realtà non facciamo altro che far cadere questa realtà, e lo abbiamo visto nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, tutti i potenti, tutti i poteri, poi alla fine crollano a causa proprio dei loro adepti. In pratica questa famiglia è vittima dell'istituzione e allora etichettano Gesù come pazzo e lo vanno a prendere. E vanno a prendere, vanno in questa casa. Qui adesso vediamo che l'Evangelista dice giunge la madre. E la madre Maria, Nostra Signora del Sacro Cuore, viene messa per prima, poi i fratelli, sappiamo che sono i parenti, questa famiglia, e la madre è importante perché rappresenta l'origine di Gesù, cioè la comunità umana dove è stato allevato. I suoi fratelli sono membri di questa comunità e vediamo che l'ostilità a Gesù viene proprio dal suo stesso ambiente. Sono quelli che hanno vissuto con lui, quelli che lo hanno allevato, quelli che hanno condiviso la prima parte della sua vita, che non stanno dalla sua parte, non lo comprendono, lo vedono soltanto dal punto di vista umano. Ecco perché Giovanni Battista dirà: in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, non lo conosciamo, come se tuo cugino, certo che lo conosci, ma lo conosci soltanto dal punto di vista sociale, non dal punto di vista spirituale. Questo capita anche a noi che viviamo negli ambienti, nella famiglia, nelle cose, e ci vedono soltanto dal punto di vista umano e sfugge quel mistero che noi siamo. Nessun grande uomo lo è per il suo maggiordomo, vedono soltanto i difetti, le povertà, i limiti. E qui l'Evangelista adesso fa un gioco, dentro, fuori. Gesù è dentro con questa gente e sappiamo che non è proprio la creme di Israele. Questa gente sono gli eretici, gli scomunicati, le persone fuori legge, che sono i primi che hanno dato adesione a Gesù sentendo il suo messaggio. Loro stanno intorno a Gesù, quindi loro sono dentro. Maria e i fratelli stanno fuori perché non entrano, non vogliono contaminarsi con questa gente, un po' come hanno fatto il sommo sacerdote membri del Sinedrio che andarono da Pilato, ma non entrarono nella casa di Pilato, perché poi c'era la Pasqua, quindi entrando nella casa di Pilato sarebbero diventati impuri. Qui è veramente l'assurdità della religione. Stanno dando la morte ad un uomo che sanno che è innocente, però loro non entrano nella casa di Pilato perché non vogliono contaminarsi, non vogliono perdere questa purezza nei confronti di Dio. Ecco allora la religione, un Dio che metti al primo posto e l'uomo lo puoi pure ammazzare. Ricordiamoci che proprio nei primi libri, quando viene data la legge, un sabato viene sorpreso un uomo che raccoglieva legna, era ammazzato, scritto nel libro dell'Esodo, era ammazzato perché non ha rispettato la legge. La legge viene al primo posto. Quindi loro stanno fuori perché non vogliono contaminarsi. Ma in pratica è quello che l'Evangelista vuole farci comprendere, che adesso sono cambiati i termini di paragone, perché chi è dentro sono quelli che stanno accanto a Gesù, chi è fuori è quelli che stanno fuori da un Gesù vivo, da un Gesù che continua a parlare. E da notare pure che in questa narrazione i verbi sono stati messi al passato, ma se andiamo a guardare l'originale i verbi sono al presente: giunge, dice, risponde. Questo perché le parole di Gesù sono valide per tutti i tempi. Questo rischio vuol dire che c'è ancora oggi. Questo passo non è un racconto del passato, ma è una parola viva che si attua anche oggi. Quindi quelli che rimangono fuori sono la madre e i fratelli. E qui c'è una cosa molto bella. Cosa fa la famiglia? Cosa determina, cosa crea la famiglia? Sono gli obiettivi comuni. Difatti, quello che Gesù poi dirà, che sono cambiati il metro, è cambiato anche il... in pratica la famiglia, la comunità è quella determinata dagli obiettivi comuni. E c'è ancora un passo importante. Gesù non si definisce più come giudeo, ma come uomo. Lasciando andare, Gesù è messo ad una prova. Deve scegliere, in questo caso, o esce e va con la famiglia o rimane con questi dentro. Lui, anche lui, è stato tentato, è stato messo davanti ad una scelta, ma Gesù non ha dubbi. Gesù sceglie quelli che stanno dentro, Gesù sceglie quelli intorno a lui, rifiutando madre e fratelli, quindi rifiutando le sue radici, rifiutando il suo essere giudeo. Quindi Gesù entra che è l'uomo universale. Gesù è nato nella carne giudeo, ma Gesù diventa l'uomo universale, perché il regno di Dio, ecco, l'antico clan era basato sulla parentela, sul sangue, sull'appartenenza. Gesù dice: queste cose non valgono, perché il regno di Dio non si basa più sulla famiglia, sulla razza, ma sulla scelta, non l'eredità, ma la libertà. Questo sotto sotto lo abbiamo visto tante volte nelle omelie, scherzando, ho detto che le grandi famiglie, grandi amori, la voce del sangue poi si spegne, specialmente quando c'è l'eredità, e il cassettone, la zuccheriera, il servizio a chi tocca, e quindi a volte ci sono delle faide che durano di generazione in generazione, sempre partendo da un'eredità. Quindi la voce del sangue non è che poi sia così forte. E Gesù sceglie quelli che stanno attorno a lui, perché questi cercano di realizzare il disegno di Dio. Qual è terra terra? Poi abbiamo tutti un progetto particolare, ma terra terra, Dio vuole portarci alla pienezza di vita dandoci il suo spirito, che però sia dando adesione a Gesù. Dare adesione a Gesù non significa Gesù, 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 ma significa vivere il Vangelo. Io scelgo come modello di vita il Vangelo, il messaggio di Gesù. E allora, quindi, come diceva Papa Francesco nella prima giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro, due parole: servizio e condivisione. Tutto qua si riflette. E ricordiamoci che questa pienezza di vita, questa vita eterna, non è quando andremo in paradiso, ma è qui. Adesso tra poco noi celebreremo la resurrezione, la Pasqua. Non è che Gesù, anche noi siamo risorti, perché se noi non risorgiamo qui, qui è la vita eterna, qui è la vita piena. Non, Gesù non viene a dirci di andare in paradiso, ma di vivere adesso questo paradiso qui, di vivere adesso questa pienezza di vita. Interroghiamoci se ci sentiamo questa pienezza di vita o siamo sempre frustrati o altro. Gesù prende questa decisione e quindi dice queste famose parole: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Gesù dice: chi realizza il disegno del Padre, quindi al di là del progetto personale, come ho detto, aderendo al Vangelo, noi riceviamo lo Spirito, vivendo il Vangelo, servizio e condivisione, poi con tutto il corredo che c'è intorno, noi facciamo parte di questa famiglia, quindi realizziamo questo disegno. E Gesù dice: chi è per me fratello, sorella e madre? Chi realizza questo disegno? Ovvero chi lavora per realizzare questo disegno? E Gesù mette al primo posto fratello. E perché Gesù, mettendo al primo posto fratello, lo mette come l'obiettivo comune di essere fratelli. Che cosa ha detto Gesù? Non ci sia in mezzo a voi uno che si fa chiamare maestro, ma uno solo il vostro maestro, uno che si fa chiamare padre, perché uno solo il vostro padre, e voi siete tutti fratelli. E in questo fratelli poi Gesù introduce anche le sorelle. Per me fratello, sorella, per dire l'uguaglianza dei sessi. Gesù sta parlando in una società dove la donna era dipendente dal padre e poi dal marito. Gesù li mette sullo stesso piano, ma anche oggi sullo stesso piano noi dovremmo vivere queste realtà. Prima comandava il marito, adesso comanda la moglie, quindi si sono ribaltati un po', quindi cerchiamo di vivere questa comunione precisa. E poi mette madre. E allora qui la domanda poi verrà forte, perché quello che fa la famiglia è questo obiettivo comune, questa fratellanza. E allora ecco che vengono fuori le domande che vi faccio. A quale gruppo faccio parte? Alla folla che segue Gesù? Sapete che ci sono due tipi, chi accompagna Gesù, perché con Gesù sta bene, è bello, e chi lo segue, cioè chi prende l'ideale del Vangelo, lo fa suo. Quindi a questa folla di gente, oppure ai parenti, cioè seguo una istituzione particolare. Per carità, ciò non significa che dobbiamo rompere con l'istituzione, basta vedere se noi l'abbiamo messo al primo posto o come la viviamo. Ecco, quindi desidero, seconda domanda, desidero libertà, vivere la mia vita nella libertà di figlio di Dio, oppure mi piace vivere sottomesso? E le persone sottomesse sono le più pericolose, più di chi detiene il potere, più di chi aspira al potere, sono quelle sottomesse al potere. Sono le tre categorie, perché queste persone, ecco, terza domanda, queste persone che sono sottomesse sono le più pericolose, perché appena vedono che qualche cosa non è in quadro con l'istituzione, con la legge, con il diritto canonico, civile, chiamalo come vuoi, ecco che allora etichettano come pazzo. E allora io sono sottomesso e quindi etichetto come pazzo, come eretico, chi vive una spiritualità diversa dalla mia, o anche un'inclinazione morale, sessuale, politica, chiamala come vuoi. Il diverso da me in tutti i sensi, per me è un pazzo oppure lo vivo come un fratello? Se sono sottomesso al potere, per me sarà un pazzo, quindi lo denuncerò o farò in modo che la smetta. Qui c'è questa chicca che sembra fuori luogo. E riesco a mangiare quotidianamente il pane della parola o mi lascio prendere dalla folla, cioè dalle tante cose da fare? Anch'io come prete, se non mi impegno e mi ritaglio un tempo per la meditazione, per la preghiera, ma anche per lo studio della parola, perché lo studio della parola, poi lo Spirito ci ricorderà ogni cosa, ma se non abbiamo letto niente, se non abbiamo studiato niente, ecco allora l'importanza di mangiare il pane della parola per nutrire il nostro cuore, per nutrire anche la nostra mente, perché come dice San Pietro, rendete ragione della speranza che è in voi. Quindi ragionateci pure, la mente però è anche un organo che il Signore ci ha dato, e quindi dobbiamo sfruttarlo o educarlo. Quindi mangio il pane della parola ogni giorno, mi ritaglio un tempo e c'ho le serie televisive da vedere, e c'ho i giochi a burraco da fare, e c'ho questo, specialmente adesso che siamo in questa clausura forzata, mi lascio andare così quello che capita, oppure organizzo le mie giornate e metto un tempo sufficiente per studiare la parola, mangiarla. Anche qui altra domanda: sto dentro o fuori dal raduno di Gesù vivo? Cioè sono intorno a Gesù? Vi ricordo che stanno tutti intorno a Gesù. Dove mi trovo? Per carità, noi ci troviamo in chiesa, siamo con Gesù, ma è quel Gesù del Venerdì Santo, o quel Gesù etichettato, o quel Gesù vivo? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E qui c'è una domanda che, se rispondiamo sinceramente, veramente può cambiare la nostra vita. È una domanda pericolosa. La mia famiglia, tra virgolette, le persone che frequento e con cui vivo, abbiamo obiettivi comuni? Questo è importante per la famiglia, per noi comunità religiosa, per la comunità degli amici. Ricordiamoci che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e diventeranno uno. Questo, se non è un corso prematrimoniale e non è il mettere in comune, diventare uno per lo sposo e tutto, non fa parte della meccanica dei corpi dove l'uomo e la donna diventano uno, ma diventare uno significa diventare Dio, cioè uno, l'unità, è il principale attributo di Dio, cioè il mio partner, il mio confratello, il mio amico. Abbiamo obiettivi comuni anzitutto, pure siamo insieme, è stata una passione, adesso abbiamo il mutuo, abbiamo dei figli, abbiamo più o meno una vita sociale, abbiamo degli obiettivi comuni, un carisma comune, un vivere comune, diventiamo uno. Attenzione, perché quando nelle prime pagine della Bibbia, quando Dio dice gli farò un aiuto, ezer, non è un aiuto per fare i mestieri, per riordinare la casa, per aiutarti. Aiuto è, oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto, il mio aiuto. È un aiuto spirituale, il partner, l'amico, il confratello, deve essere qualcuno che ti aiuta a realizzare il divino che è in te. E allora terra terra facciamoci una domanda: sti amiconi, sto partner, sti confratelli sono quelli che mi aiutano a realizzare l'oggetto di Dio? Sono quelli che mi aiutano? E qui non so, possiamo cominciare a rispondere, già vedo che nella vostra mente come nella mia ho fatto già un quadro di persone, realtà, se mi aiutano veramente a questo voi siete dei, a tirar fuori il divino che è in me, oppure mi castrano, oppure ci andiamo a mangiare la pizza, sì, la pizza, ci andiamo a vedere il film, sì, va bene, sì, diciamo le preghiere in comune, sì, sì, facciamo il viaggio, ma la cosa importante, la priorità è se questa realtà, se questa persona, se questa comunità, se questa famiglia mi aiuta a realizzare il divino che è dentro di me. Perché questo è il cammino che noi dobbiamo fare. Poi tutto il resto può essere piacevole, ed è piacevole, e ringraziamo il Signore. Altra cosa, mi definisco un essere umano universale o vivo in base all'appartenenza a un gruppo, a un'etichetta, a un movimento? Io sono di tutti, vivo questa fratellanza universale, oppure sono carismatico, sono religioso, sono e così via, sono, faccio parte di 5 Stelle e così via, e quindi facciamo questi raggruppamenti, che tra l'altro adesso non sono vietati, questi raggruppamenti di persone con ideali altri, cioè un'etichetta, non un ideale, l'ideale comune. E qui c'è questa domanda pure importantissima: mi relaziono con gli altri in base alla fratellanza o attraverso il ruolo che la società mi attribuisce? E quindi vivo rapporti di uguaglianza o attraverso le varie classi sociali? E Gesù in quella casa è al centro e tutti sono intorno a Lui. Non c'è chi è superiore, chi è inferiore, chi ha il ruolo, chi non ha il ruolo. Il ruolo è pericolosissimo. Mi viene un po' da scherzare. Da una vita ho sempre guardato il provinciale come quello che comanda, quello che fa. Quando sono diventato provinciale io, che adesso potevo comandare, il Signore mi ha dato quel passo di Luca 15, quando il padre, quindi per gli ebrei ancora altro che provinciale, quello che comanda più di tutto, uscì a pregare il figlio. Questa frase mi ha segato le gambe. Perché il padre che poteva dire, te se ninja, va saluto a tuo fratello, vai, vai, invece no, corre, lo abbraccia, catafilesen, lo coprì di baci a sto figlio disgraziato, lo coprì di baci, che era una cosa strana per gli ebrei. Questo è il figlio minore, poi il figlio maggiore, che fa? Cosa fa? Uscì a pregarlo. Poteva comandare, no, uscì a pregare. Ecco, lui non si identifica con il ruolo, né col figlio minore né col figlio maggiore. Lui non è il padre, quello della società ebraica. Lui è una persona che ama, e come ama si sottomette, fa l'indemoniato e corre, e a quello uscì a pregare il figlio. E la parabola termina così, non sappiamo se questo figlio è entrato. Ma questo è importante. Perché intorno a Gesù, ma questo lo realizziamo, noi non ci facciamo caso, ma nell'ultima cena e quindi nell'Eucarestia, nella comunione, tutti riceviamo la stessa particola. Puoi essere il Papa o puoi essere l'ultimo della scala sociale, riceverai la stessa particola, lo stesso Gesù. Perché con Gesù non ci sono discriminazioni, attraverso Gesù non si può andare attraverso il ruolo, perché il ruolo è pericolosissimo. Vi ricordate la guarigione del figlio del dignitario reale? Io sono il dignitario reale, suo figlio stava morendo. Quando lui, mosso dalla parola, cominciò a camminare, diventò, ecco, si umanizzò, diventò uomo e poi diventa veramente padre. Mi è piaciuta la festa di San Giuseppe, che è la festa del papà. Tutti siamo bravi a fare i papà, bravi, è una cosa naturale, quindi a volte anche accidentale, ma diventare padre significa generare i figli nello spirito. Ecco perché poi i preti vengono chiamati padri, perché dovrebbero generare. Questo poi è un altro discorso. Quindi ecco qui, intorno a Gesù non ci sono superiori e inferiori, semmai diventa un servizio. E io difatti ho sempre criticato questa espressione: quando un vescovo entra in una diocesi prende possesso. No, ancora si dice prende possesso, ma prende servizio, non è un possesso. Oppure il provinciale prende possesso, prende servizio. Allora se tu il ruolo lo vivi come servizio, allora sei seduto intorno a Gesù, se no sarai lontano da Gesù. E chi vuole essere grande, chi vuole essere il primo, si faccia scalare. Ma no, il primo che significa il primo diventi il primo nella scala sociale, no, il primo accanto a Gesù. Più tu servi, più tu diventi schiavo addirittura degli altri, più sei accanto a Gesù. Allora, come vivo il mio rapporto con Gesù? Perché da come vivo il mio rapporto con Gesù, lo vivo il rapporto con gli altri. Mi presento attraverso il ruolo, sono il dottore, sono il professore, sono il provinciale, oppure sono Giuseppe, sono Paolo, sono Giuseppina, sono eccetera eccetera. Presentarsi attraverso, ecco che allora cambiano tante cose. E questo tempo forzato di clausura, di là che molti stanno sclerando e scappano a destra e a sinistra, vanno a fare la spesa ogni giorno o altro, oppure quel cane lo passeggia tutta la famiglia per uscire. Ma stiamo in casa, perché questo è il tempo in cui cambierà tanto, e approfittiamone anche per pregare, per riflettere sulla nostra vita. Mi è piaciuto un post di Davide Grossman, che è uno scrittore israelitico, un po' duro come scrittore, però si legge, è grazioso, è profondo. E lui ha scritto questo, che io condivido. Quando l'epidemia sarà finita, non è da escludere che ci sia chi non vorrà tornare alla sua vita precedente. La presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà uomini e donne a fissare nuove priorità, a distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è futile. Chi potendo lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato e oppresso? Chi deciderà di abbandonare la famiglia, di dire addio al coniuge, al partner, di mettere al mondo un figlio o di non volere figli, di fare coming out? Ci sarà chi comincerà a credere in Dio e chi smetterà di credere in Lui. Ci sarà chi per la prima volta si interrogherà sulle scelte fatte, sulle rinunce, su compromessi, sugli amori che non ha osato amare, sulla vita che non ha osato vivere. Amen. La catechesi è terminata. Adesso faremo la pratica.